nei fondamenti di psicoanalisi, Adolf Grunbaum rivolge le sue frecce polemiche contro tre bersagli. Il primo bersaglio è costituito dagli ermeneuti, il secondo da Karl Popper e il terzo da Sigmund Freud, o per meglio dire, dalle tesi centrali della psicoanalisi di Freud. Abbiamo già detto che in tutti e tre i suoi attacchi, gli attacchi sferrati da Grunbaum, si usano argomenti ad hominem, nel senso che le tesi degli ermeneuti di Popper e di Freud non vengono semplicemente criticate perché false o non valide, ma si attacca, per così dire, anche gli autori, si attaccano anche gli autori di queste tesi, in quanto entrerebbero in contraddizione con se stessi. Ecco perché si può parlare di argumentum ad hominem. E vediamo chi sono questi homines attaccati da Grunbaum. Seguiamo in questo il resoconto molto chiaro e perspicuo che ci dà Marcello Pera nell'introduzione al breve testo di Grunbaum, al sommario. In primo luogo, dice Marcello Pera, e sono a pagina 14 dell'introduzione, in primo luogo il caso dell'interpretazione ermeneutica della, è in primo luogo il caso dell'interpretazione ermeneutica della psicoanalisi che ha avuto qualche fortuna in Europa per poi trasferirsi oltreoceano. I sostenitori di questa interpretazione, come Jürgen Habermas, Paul Ricoeur, George Klein e Roy Schaffer, dice in sostanza Grunbaum, semplicemente dimenticano o distorcono le intenzioni esplicite ripetute di Freud, che la psicoanalisi vuole e deve essere giudicata more scientifico. Per chi non ricorda il latino, more scientifico è un'espressione mutuata da Spinoza che parlava dell'etica geometrica, dell'etica, more geometrico demostrata, vale a dire dell'etica dimostrata secondo lo stile geometrico, diceva Spinoza. Qua invece si dice che secondo Freud, secondo ripetute affermazioni di Freud, la psicoanalisi deve essere giudicata secondo lo stile scientifico, cioè in quanto scienza, ed è in quanto scienza che essa pretende che noi le diamo le nostre credenziali, e possiamo anche negarle, come vedremo, farà Grunbaum. E quindi il fatto che Freud rivendichi esplicitamente la scientificità della psicoanalisi significa che i suoi critici ermeneuti si sbagliano quando dicono che Freud si era ingannato sulla propria opera e che quindi la sua psicoanalisi era un'impresa, una disciplina che nulla aveva a che fare con le scienze naturali e che non ne condivideva il metodo. Essi sbagliano nel senso che attribuiscono a Freud un autoinganno che invece non c'è, c'è una semplice differenza d'opinione tra gli ermeneuti, che ritengono che l'anima dell'uomo debba essere decifrata come si decifra un testo, e questo è anche il significato della parola ermeneutica su cui torneremo, ma vi invito intanto a guardare sul web, per esempio l'enciclopedia Treccani, oppure una qualche enciclopedia filosofica, o anche Wikipedia, specialmente in inglese, su termini che si rivelano essenziali per la comprensione di qualunque testo e che non sono spiegati nel testo perché vengono dati per noti. Non c'è nulla di umiliante nell'andarli a vedere in rete. Inoltre, osserva Marcello Pera, essi, cioè gli ermeneuti, commettono altri errori. Ad esempio, quando negano l'esistenza di fatti puri in psicoanalisi, una circostanza ben nota anche nelle scienze naturali. Ecco, fermiamoci su questo punto. Gli ermeneuti negano l'esistenza di fatti puri in psicoanalisi. I fatti puri o i puri fatti sono, per capirci, fatti di cui parlavano i positivisti, da noi tante volte citati, Comte ed altri nell'Ottocento, vale a dire dei fatti, dei pezzi del mondo esterno, degli eventi del mondo esterno, che chiunque può osservare indipendentemente dalle sue teorie. Ora, questa idea è un'idea che è stata, era la base del positivismo, ed era l'idea che i fatti sono puri, possiamo anche dire i duri fatti, e le interpretazioni, le teorie arrivano dopo, e quindi gli scienziati condividerebbero un nucleo di duri e puri fatti, e poi su questi costruirebbero i loro edifici teorici. Ma a partire almeno dagli anni 50 del secolo scorso, filosofi della scienza come Thomas Kuhn e altri misero in dubbio l'esistenza di puri fatti anche nelle scienze naturali. Perché anche i fatti delle scienze naturali, per esempio l'osservazione delle fasi di Venere fatta da Galileo, era o no un puro fatto? No, che non lo era, perché presupponeva che il telescopio fornisse un'immagine attendibile di quello che c'era in cielo. Quindi anche l'osservazione delle fasi di Venere o delle macchie lunari presupponeva una teoria circa il buon funzionamento dei telescopi. Ora, se noi accettiamo questa idea piuttosto recente nella filosofia della scienza, che non a caso viene chiamata post-positivistica, e vi avevamo accennato all'inizio del nostro corso a questa fase della filosofia della scienza, bene, allora dobbiamo dire che i fatti puri e duri non esistono neanche nelle scienze naturali. Per cui la critica degli ermeneuti a Freud, secondo la quale nella vita mentale delle persone, nella vita emotiva e quindi anche nel colloquio clinico, i fatti scoperti dallo psicoanalista non sono puri fatti, può essere anche vera, può essere anche giusta che i fatti scoperti dallo psicoanalista non sono puri fatti, ma questo non istituisce una differenza di metodo tra la psicoanalisi e le scienze naturali, perché anche nelle scienze naturali, adesso dico una cosa, un'espressione inglese un po' difficile, i fatti sono theory laden, quel laden si scrive laden, vuol dire carichi di teoria, impregnati di teoria. Naturalmente, tuttavia, non dobbiamo spingersi, questo lo dico io e non Pera, ma credo che sarebbe d'accordo con me, fino al punto di affermare che non esistono i fatti, ma esistono solo le interpretazioni, e che il mondo è un gioco di interpretazioni. Oppure, ancora di più, e qua cito il vecchio baffone, Nietzsche, che i fatti sono stupidi. L'idea che possiamo fare a meno dei fatti è un'idea che ci preclude il controllo empirico delle nostre teorie. Saranno pure i fatti carichi di presupposti teorici, ma senza controllare gli eventi del mondo esterno in modo adeguato, noi non possiamo arrivare a nessuna verità, né nelle scienze naturali né in psicoanalisi. E in effetti, purtroppo, Freud stesso talvolta fu incline a credere qualcosa di questo genere su un tipo di fatti che erano i fatti epidemiologici, vale a dire la circostanza se, per esempio, la terapia analitica funzionasse oppure no meglio di altre terapie. Fatti, circostanze di questo tipo, ipotesi di questo tipo sull'efficacia della terapia analitica possono essere controllate solo attraverso i metodi dell'epidemiologia clinica, su cui ci siamo soffermati assai a lungo. Quindi può anche darsi che Freud di tanto in tanto commettesse l'errore di rifiutare per la psicoanalisi alcuni metodi che avrebbe accettato per le scienze naturali. Quello dell'epidemiologia clinica è uno di questi, ma non bisogna tirare Freud troppo per la giacchetta. Gli ermeneuti pretendono che lui se sia del tutto ingannato sulla, affinità metodologica tra la psicoanalisi e le scienze della natura. Questo non sembra vero. Inoltre, gli ermeneuti, e sono sempre qui a spremere queste frasi interessanti di Marcello Pera, si sbagliano quando equivocano sul significato dei sintomi, che non esclude, anzi richiede proprio un'indagine causale. Agli ermeneuti piace molto il significato. Del resto, l'ermeneutica applicata per la prima volta ai testi biblici è una scienza, una disciplina, forse è meglio dire, che si occupa di attingere il vero significato di un testo, al di là del significato letterale. E quindi è un'azione di richiede l'esercizio ermeneutico, un'interpretazione del testo. Ok, perfetto, nessuno lo nega, questa è una disciplina molto interessante ed importante sia per la Bibbia sia per altri testi, ma il punto è sapere se i sintomi di un nevrotico presi nel loro insieme configurino un testo di cui dovremmo estrarre il significato. Quando Anna O prova orrore di fronte all'acqua, per i motivi che sappiamo, forse un trauma sessuale infantile, forse il cane che aveva leccato l'acqua dal bicchiere e poi suo padre l'aveva bevuta, bene. Noi ci troviamo di fronte a un sintomo nevrotico chiamato idrofobia. Dobbiamo esplorarne il significato come se fosse un testo, come se fosse una frase detta da Anna O, come se fosse un enunciato pronunciato dall'inconscio di Anna O, oppure dobbiamo capirne il significato, la connessione tematica, come direbbe Grunbaum criticando gli ermeneutici, con fatti della vita di Anna O, ma al fine di capire le cause dell'idrofobia. Le cause dell'idrofobia, che potrebbero anche non avere una connessione tematica con l'idrofobia. Il trauma del cane che lecca nel bicchiere certamente ha a che fare con l'acqua, ha una connessione di significato, una connessione di contenuto con il suo sintomo nevrotico, quello di Anna O. Ma se è stato un trauma sessuale infantile rimosso, può darsi benissimo che quel trauma non contenesse l'acqua. Un altro errore che fanno gli ermeneuti, e siamo ancora sugli ermeneuti, ma vediamo che molte cose interessanti si possono dire e molti chiarimenti si possono ottenere, è la loro distinzione fra ragioni e cause. Dicono loro, questi signori, che insomma avete capito che non mi sono proprio simpaticissimi, dicono che per capire il comportamento non bisogna fare riferimento alle cause del comportamento, fosse anche un comportamento nevrotico, ma alle sue ragioni, ai fini consapevoli o no che esso vuole ottenere. Perfetto. Supponiamo che io segni e instauri una netta linea di confine tra le cause e le ragioni. Vedo Giovanni che sta in casa tutto il giorno a studiare. Voglio studiare, io scienziato, voglio capire le cause del suo comportamento. Perché passa i pomeriggi in casa a studiare? Faccio delle indagini, lui non me lo dice, però vengo poi a sapere dai genitori, eccetera, che Giovanni sta in casa un pomeriggio dietro l'altro per studiare perché Giovanni vuole superare l'esame di filosofia e psicologia con il professor Roberto Festa. Ecco, allora se qualcuno, qualche ermeneuta, dicesse: vabbè, ma questa è la ragione del comportamento di Giovanni, non è una causa, come per esempio un cedimento strutturale sarebbe la causa del crollo di un ponte, o un meteorite che arriva sulla mia casa è la causa della distruzione del mio appartamento. Le cause funzionano in natura, direbbero gli ermeneuti, sempre sottolineando questa presunta distinzione metodologica tra le scienze, e neanche le chiamerebbero così, le discipline che si occupano dell'uomo e le scienze naturali. Ma perché mettere una linea di confine così netta? Si può ben dire che i fini di Giovanni, quello che Giovanni vuole ottenere in futuro, la promozione al mio esame, sono anche le cause attuali del suo comportamento, del suo passare diversi pomeriggi in casa. Le ragioni o fini di una persona riguardano quello che vuole ottenere nel futuro, ma le vuole ottenere adesso. Adesso c'è nella sua mente questo desiderio, questo obiettivo, e lui crede che il modo migliore per raggiungerlo sia studiare. Certo, non ti dà la certezza, però è utile, e quindi Giovanni studia. Le ragioni non sono una bestia completamente diversa dalle cause. Per quanto riguarda i comportamenti umani, le ragioni sono al tempo stesso le cause di molti nostri comportamenti. Lasciamo poi perdere il punto se le ragioni sono consce oppure no, su cui torneremo.